Diretta Vita e Salute. L'opinione di Vita e Salute su medicina e stili di vita.
A cura di RWS e della Fondazione Vita e Salute. Bentrovati amiche e amici in ascolto sulle frequenze di Radio Voce della Speranza. Come avete sentito dalla sigla, prendiamo in considerazione dei temi legati alla salute per approfondirli, prendendo spunto da articoli che troviamo sui giornali, ma anche dalla rivista Vita e Salute. Diamo subito il benvenuto e ringraziamo il dottor Biagio Tinghino, specialista in malattie infettive, esperto in nutrizione, past president della Società Italiana di Tabaccologia, presidente della National School of Medical Tabacology. Grazie, dottore, per essere con noi.
Grazie, buongiorno.
Allora, cominciamo subito da uno degli articoli che abbiamo trovato sui quotidiani, in particolare prendiamo spunto dalla Stampa di Torino del 4 febbraio. Anticorpi monoclonali sì alla cura. E poi c'è un grande punto interrogativo nell'articolo stesso: come si comportano, che risultati danno, a quali malati vanno somministrati. Come dire, è una cosa interessante, ma bisogna essere cauti. È così? Come vede questi sviluppi?
Io vedo molto positivamente questi sviluppi perché si aggiungono ai vantaggi che già i vaccini ci danno. Allora, gli anticorpi monoclonali non vanno pensati in alternativa alla vaccinazione, perché la vaccinazione ha un effetto preventivo, cioè addestra il nostro sistema immunitario a produrre degli anticorpi per contrastare il virus. Quindi questo si fa in via preventiva. Gli anticorpi monoclonali vanno visti come dei farmaci che si utilizzano quando l'infezione si è già instaurata. Però attenzione, perché qualcuno potrebbe pensare che abbiamo, come dire, scoperto la panacea, abbiamo risolto ogni problema contro il Covid. Non è così, perché gli anticorpi monoclonali hanno delle forti limitazioni. Ecco, intanto danno una immunità passiva, cioè non sono anticorpi che produciamo noi, sono anticorpi prodotti in laboratorio, sono molto selettivi, sono molto mirati, ma una volta che noi li riceviamo durano circa un mese e mezzo, due mesi. Secondo punto, non vanno somministrati a tutti, ovviamente non possiamo dare anticorpi monoclonali a 60 milioni di italiani, sono anticorpi che si possono somministrare nella fase precoce della malattia, cioè possibilmente entro i primi tre giorni dall'inizio dell'infezione.
Perché dopo diventa inutile, cioè non funziona più?
Perché dopo diventa abbastanza inutile. Dobbiamo ricordarci che la malattia Covid-19 è organizzata grosso modo in due fasi. Una prima fase in cui somiglia molto all'influenza ed è il momento in cui il virus si replica nel nostro organismo, cioè si moltiplica, si va a localizzare negli organi. Quando il virus si è localizzato negli organi, poi comincia la fase infiammatoria, la quale prosegue indipendentemente dal virus. C'è una cascata, diciamo, a catena che non si ferma più. Allora, se noi somministriamo gli anticorpi precocemente, possiamo bloccare la replicazione del virus. Se andiamo a somministrare gli anticorpi quando il virus ormai è moltiplicato, ha invaso tutti gli organi, soprattutto i polmoni, e lì è la fase infiammatoria, a quel punto è abbastanza inutile.
Dottore, ora, se avessimo avuto una cosa del genere sin dall'inizio, cosa che ovviamente non era possibile, 85.000 morti non li avremmo avuti in Italia?
Non lo sappiamo, nel senso che è un problema anche di quantità. Intanto questi prodotti sono molto costosi, ecco, una fiala potrebbe arrivare a costare anche 2.000 euro.
Aspetta.
Sono di difficile produzione e poi andrebbero queste terapie riservate ai soggetti più a rischio, cioè se io ho un ragazzo di 18 anni che si fa l'infezione da coronavirus e sta benino, non gli faccio gli anticorpi monoclonali, mentre se è una persona a rischio, anziana, obesa, ha avuto un infarto, ipertesa, a quel punto conviene, ma nella fase iniziale.
Ma ora, secondo lei il sistema sanitario nazionale è in grado di assicurare questi tipi di farmaci così costosi nelle situazioni che idealmente dovrebbero richiedere questo tipo di intervento?
Allora, andranno fatti degli algoritmi, andranno fatte delle scelte, delle selezioni, anche perché il punto è questo: non sappiamo a priori quante persone a rischio che si fanno l'infezione noi dobbiamo trattare. Noi dovremmo trattarne 100, per salvarne 10, per salvarne 20, perché nella prima fase non sappiamo come evolverà.
Uno sviluppo questo molto positivo. Certo, qualche mese fa sarebbero stati in pochi forse a credere che avremmo avuto un numero di vaccini interessante a disposizione, e adesso anche questo tipo di cura. Insomma, la scienza si è fatta onore, nonostante
assolutamente sì. Se fatti, ripeto, se usati questi anticorpi monoclonali in soggetti particolarmente a rischio nelle fasi precoci di malattia, questa cosa veramente può abbattere la mortalità. Il problema sarà la selezione dei pazienti e la quantità di prodotto che, come dire, ci si può permettere di utilizzare. Sono prodotti molto costosi.
Diretta Vita e Salute. L'opinione di Vita e Salute su medicina e stili di vita.
E parliamo adesso di un altro argomento in questa seconda sezione del nostro programma. Prendiamo spunto da un articolo che il dottor Biagio Tinghino, lo ricordo, in nostra compagnia, specialista in malattie infettive, esperto in nutrizione, presidente della National School of Medical Tobacology e già presidente della Società Italiana di Tabaccologia, ha scritto un articolo che ha scritto per il numero di febbraio di Vita e Salute proprio sul tema del tabacco. Mamme fumatrici, gli effetti sui bambini. Ora, sono informazioni, quelle che troviamo in questo articolo di Vita e Salute, che non sono, come dire, cose che non si sono mai sentite, però certo, messe insieme fanno impressione. Allora, io vorrei leggere questo articolo perché è breve. Danni da fumo in gravidanza. Fumare in gravidanza può incidere sulla salute dei bambini anche nei primi anni di vita. Secondo molti studi, il 20% delle donne fuma in gravidanza e spesso quelle che smettono riprendono dopo il parto. Nei figli di mamme fumatrici si misurano differenze cognitive e comportamentali rispetto ai figli di non fumatrici, ma hanno anche percentuali di asma e allergie respiratorie molto più alte dei loro coetanei. L'esempio dei genitori tende a normalizzare l'iniziazione al fumo negli adolescenti, che oggi hanno diverse opzioni di iniziative come la e-cig, la sigaretta elettronica, e il tabacco riscaldato. Poi magari di questo parleremo fra qualche minuto, ma dottore, insomma, è sempre impressionante sapere che il destino di un individuo può dipendere da uno stile di vita non proprio, ma addirittura dai propri genitori, insomma, cosa che magari a lei sembrerà ovvio, però è, come dire...
Purtroppo sì, perché il fumo di tabacco è tossico e soprattutto tossico nelle cellule, nei tessuti e negli organismi a rapido crescimento, quindi nella prima fase della nostra vita, quando siamo nell'utero della mamma. Sono tessuti in rapida replicazione, quindi comprendiamo che una mancanza di ossigeno, una riduzione per esempio della saturazione di ossigeno nel sangue, o il passaggio di alcune sostanze nocive dalla placenta, o ancora l'effetto, diciamo, yo-yo che ha la nicotina sul feto sono importanti. La nicotina è un vasocostrittore. Ogni volta che una mamma fuma si riduce l'afflusso di sangue al bambino, il quale periodicamente, comprendiamo, viene sottoposto a questo stress più volte al giorno. È chiaro che tutte queste cose messe insieme cominciano a dare un imprinting, quindi a modellare, a modificare anche il comportamento del bambino, e questa ipossia, questa riduzione anche di ossigeno che il bambino riceve può influire sulle sue capacità cognitive. Insomma, dobbiamo considerare il bambino che nasce da mamma fumatrice un bambino già stressato.
E d'altra parte, secondo molti studi, il 20% delle donne continua a fumare anche in gravidanza. Insomma, uno vuol dire una donna su 5, quindi è una percentuale altissima.
Una percentuale molto alta. Purtroppo la maggior parte anche delle donne che smette di fumare in gravidanza, parlo di circa il 70-80%, ricade entro un anno. Ma quel 20% che continua a fumare danneggia il proprio figlio, anche se riduce il numero di sigarette. Questa è un'altra cosa che molti non sanno. Purtroppo neanche tutti i medici dicono queste cose. Non esiste un numero minimo di sigarette che non faccia male, perché una volta si diceva fino a 5 sigarette al giorno una donna in gravidanza può fumarle, sono tollerate. In realtà questo è totalmente falso, e le donne devono sapere che anche una sola sigaretta fumata fa introdurre nel loro organismo, e quindi danneggia anche il bambino, in maniera veramente importante.
Senta, dottore, ma si fa abbastanza per evitare queste situazioni? Ora, io sto pensando al fatto che un minorenne non può andare in tabaccheria o a prelevare delle sigarette da un distributore automatico, no? Deve mettere la propria tessera sanitaria e quindi questo gli impedisce. Poi magari trova altri sistemi, per la verità, ma insomma, non dovrebbe esserci qualcosa, non dico di simile, ma insomma, che impedisca il fumo per le donne in gravidanza. Cosa ne pensa? Oppure c'è un senso della libertà che va rispettata?
Ma allora, intanto, come al solito, dobbiamo sempre ricordarci che le libertà sono molte, tra cui c'è anche la libertà del bambino di non intossicarsi ancora prima di nascere.
Appunto.
Quindi sono libertà che vanno in contrasto tra di loro. Sicuramente. Allora, intanto tutte le donne, così come fanno, non so, l'esame del sangue per vedere se hanno avuto alcune malattie virali, fanno il TORC, fanno l'emocromo, fanno le tre ecografie in gravidanza, a mio giudizio tutte le donne, soprattutto quelle che fumano, dovrebbero avere un counseling professionale per smettere di fumare se fumano. E questo è il primo punto. Secondo punto, che riguarda l'iniziazione al tabacco da parte dei giovani, sappiamo che qui c'è un vulnus importante. I ragazzi comunque si procurano le sigarette e bisogna dire che spesso in qualche modo anche i commercianti chiudono un occhio. L'unico vero rimedio che funziona è alzare il costo delle sigarette. Sappiamo ormai da tanto tempo che ogni volta che si alza il costo delle sigarette, si alzano le tasse sulle sigarette, si riduce la platea di quelli che fumano. E chi sono quelli che riducono il fumo? Soprattutto i giovani, perché i giovani hanno pochi soldi in tasca. Quindi se veramente volessimo fare una politica per contrastare il fumo tra i giovani, la politica più efficace, ma lo sappiamo ormai da tante esperienze in tanti stati del mondo, la politica più efficace è alzare il costo delle sigarette. Se noi portassimo le sigarette a 15 o 20 euro a pacchetto, ridurremmo moltissimo la percentuale di giovani che fumano.
Abbiamo preso spunto da un articolo di Vita e Salute nel numero di febbraio della rivista, un articolo proprio del dottor Tinghino. Se volete avere una copia in omaggio del numero di febbraio di Vita e Salute, fatecene richiesta telefonandoci qui allo 055 41 40 40.
Diretta Vita e Salute. L'opinione di Vita e Salute su medicina e stili di vita.
E arriviamo adesso alla terza e ultima parte della nostra trasmissione, le cosiddette fake news, che sono numerose anche nel campo della salute. Allora, tra queste vorrei segnalare una che per molti non è una fake news, ma una profonda verità, e cioè l'uso delle sigarette elettroniche, del tabacco senza fumo, tutto sommato sarebbe inoffensivo, anzi molto positivo, perché un fumatore può smettere attraverso questi strumenti. Ci sono molti giovani che si avvicinano incuriositi proprio a questo tabacco senza fumo, perché appunto, a cominciare dagli adulti, sembra che tutto sommato sia una cosa che non facciano particolarmente male. Ecco, le cose stanno così, dottore?
C'è una gran confusione in questo campo e la confusione viene anche mantenuta un po' a beneficio di chi produce. Allora, intanto bisogna distinguere tra sigarette elettroniche e tabacco senza fumo, come per esempio i prodotti, diciamo, i cosiddetti prodotti che non bruciano, in cui si inserisce la cartuccia di tabacco, però si aspira del tabacco. Sono due cose diverse. Sul piano della tossicità c'è una graduatoria, le sigarette tradizionali fanno più male, un po' meno male il tabacco senza fumo riscaldato e ancora un po' più meno male le sigarette elettroniche. Però questa scala diciamo è una sorta di trappola concettuale, perché in realtà soprattutto i giovani possono in questo modo pensare di sdoganare l'approccio alla nicotina. In realtà molti giovani ormai non iniziano a fumare sigarette tradizionali, ma iniziano proprio dalle sigarette elettroniche, proprio perché c'è questo falso mito che tanto non fa male. E poi naturalmente prima o poi passano e sono curiosi di provare la sigaretta tradizionale e poi si pentono e tornano al tabacco senza fumo, poi di nuovo alla sigaretta elettronica e così via. Allora, dobbiamo eliminare questa confusione. È vero, sono prodotti con tossicità molto diverse. ma il punto è strategico, non è tossicologico. Cioè noi non siamo tossicologi in laboratorio che studiamo i topolini o le cellule, noi siamo cittadini che viviamo in una società in cui dobbiamo capire e vedere qual è il bilancio complessivo dell'introduzione di questi prodotti. Allora io dico una cosa molto semplice, il mercato è il mercato della nicotina, perché la sostanza che crea dipendenza è la nicotina, e quando una persona si avvezza alla nicotina, quella persona resterà un cliente del mercato della nicotina per tutta la vita, e poi passerà da un prodotto all'altro, ma resterà sempre legato da questa catena che si chiama nicotina. Quindi dobbiamo porre la domanda in termini strategici. Possiamo far passare l'opinione che la nicotina sia sicura? Questo no ed assolutamente no. Primo, perché la nicotina, anche senza fumo, fa male. Questo lo voglio dire anche ai miei colleghi, molti miei colleghi. Non dimentichiamoci che anche la nicotina ha effetti pericolosi in termini cancerogeni, ma soprattutto in termini cardiovascolari. Ma il problema è un altro. Quando si comincia a usare un prodotto a base di nicotina, non si esce più dal grande mercato della nicotina. E infatti, in effetti, non è un caso se le stesse multinazionali del tabacco producono sigarette tradizionali, hanno prodotto tabacco senza fumo e hanno fatto una grande campagna di acquisti per accaparrarsi anche il mercato delle sigarette elettroniche, perché vogliono avere in mano tutti, diciamo, i piatti di questa bilancia che è la dipendenza da nicotina.
Anche qui lei auspicherebbe che i costi fossero più alti?
Allora, i costi dovrebbero essere molto alti, soprattutto quando sappiamo che ci si avvicina a una sostanza psicotropa che crea dipendenza come la nicotina. L'aumento dei costi scoraggia l'utilizzo nelle fasce sociali più povere, che poi sono quelle che pagano di più il costo sociale del fumo e anche della nicotina, e nei giovani. Perché noi dovremmo anche ricordarci questa cosa, che un operaio che fuma un pacchetto di sigarette al giorno spende 5 euro al giorno, cosa che in un mese potrebbe diventare il 10% del suo reddito netto. Quindi questa cosa ha un effetto devastante sull'economia delle fasce più povere ed ha un effetto ovviamente devastante sui giovani. Quindi l'aumento delle tasse, quindi del costo della nicotina, sigarette elettroniche, tabacco senza fumo, sigarette tradizionali, è la prima strategia che andrebbe utilizzata.
Io non sono sicuro che tutti gli ascoltatori siano d'accordo con lei, immagino, però è chiaro che, insomma, più diventa complicato fumare e acquistare e più scoraggia il consumo. Su questo credo che sia un dato abbastanza oggettivo. Allora, noi ringraziamo davvero il dottor Biagio Tinghino, presidente della National School of Medical Tobacology. Ricordo che potete trovare questi argomenti nel numero di febbraio di Vita e Salute, ma in generale nella rivista se ne parla spesso, e quindi fateci richiesta di una copia in omaggio chiamandoci allo 055 41 40 40 senza alcun impegno, lo riceverete direttamente a casa, insomma. Quindi ripeto ancora, 055 41 40 40. Grazie dottor Tinghino e a risentirci in una prossima occasione.
Avete ascoltato Diretta Vita e Salute, l'opinione di Vita e Salute su medicina e stili di vita.
Cura di RWS e della Fondazione Vita e Salute.